Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio cari amici, ben ritrovati, la puntata del giovedì che ci avvicina a grandi falcate verso la gara di domenica contro l'Atalanta a Bergamo. Partita tosta che tra l'altro è la prima di un trittico sulla carta, non dico proibitivo ma quasi, perché poi c'è la Juventus e poi c'è il derby a Bologna. È vero, non è il Bologna che abbiamo affrontato all'andata, però insomma proprio per questo, forse anche in virtù di una sfida casalinga, sarà complicato. Ma conosciamo questo Parma, un Parma che vende cara la pelle, un Parma che, come hanno osservato diciamo esperti, il cui parere più autorevole di quello del sottoscritto, mette in difficoltà le altre squadre e le fa giocare male. Allora, qualche bella novità: si è rivisto Zion Suzuki a Collecchio, ancora non si allena ovviamente, inizierà l'ultima fase della riabilitazione. C'è da dire che insomma può, non ha bisogno di affrettare i tempi, perché abbiamo due bravi portieri, lo stanno dimostrando sul campo, Corvi e Rinaldi. Credo che neanche nelle più rose aspettative, diciamo dei più ottimistici, saremmo aspettati un rendimento così. È vero, qualche errorino c'è stato da parte di Corvi, però per carità, se dobbiamo conteggiarli ci sono stati anche quelli da parte di Suzuki l'anno scorso e anche quest'anno. Poi una notizia secondo me positiva è quella che Trabucchi va a giocare al Dolomiti Bellunesi in Serie C. Secondo me è buono che questo ragazzo si faccia le ossa, il potenziale c'è, però insomma abbiamo visto gettato nella mischia dall'inizio col Bologna, aveva fatto un po' di fatica, anche se aveva alternato cose buone, poi sul gol era stato un po' colpevole. E allora bene che vada a giocare, perché comunque a quest'età devono masticare un po' di campo, soprattutto Serie C. Insomma, diceva sempre un allenatore molto bravo che un conto è giocare nella primavera, dove sì, il risultato conta, ma fino a un certo punto. Altra cosa invece è giocare in Serie C, magari anche in Serie D, dove si gioca con dei vecchi marpioni, con insomma, dove i tre punti comunque sono tutto, ecco, il risultato è fondamentale. Quindi lo dimostra anche Rinaldi, cioè Rinaldi è uno che ha giocato tanto in Serie C, nonostante sia giovane, e alla fine si sente la differenza. Allora, subito un lungo messaggio di Matteo da Roma che leggo insieme a voi e per voi. Allora, per ora nessun acquisto, ma non penso che la società sia così impreparata da non prendere nessuno, sia perché purtroppo esistono sempre gli infortuni e poi perché è vero che hai fatto 23 punti con questa rosa, ma è un attimo a inciampare, poi perché abbiamo bisogno di aggiungere un briciolo di qualità soprattutto in avanti. No allo scambio Luvumbo-Cutrone, il Cagliaritano è un giocatore troppo fumoso e poco concreto. Io penso che contro l'Atalanta non sia una partita impossibile, è una squadra vulnerabile, chissà che le fatiche di Coppa possono incidere. Sempre forza Parma, Matteo da Roma, che salutiamo. Sì, allora, no, hai ragione, contro l'Atalanta è fattibile, non è l'Atalanta ingiocabile dell'andata dell'anno scorso, ecco, che era sempre inverno, era dicembre, allora se non vado errato, lasciamo da parte l'ultima giornata molto atipica, però veramente all'andata io non lo so, non ricordo. Se mi dite la squadra più forte che hai visto al Tardini negli ultimi tempi, vi dico senza problemi l'Atalanta di Gasperini in quella partita, dove cioè primo tempo veramente schiacciati totalmente, e dopo sì, abbiamo messo fuori il naso con quel bel gol di Cancellieri, ma fu un episodio. Loro ripresero le redini della partita con una padronanza pazzesca. È un'altra Atalanta, questa? Assolutamente sì. Una buona squadra comunque, molto buona. Vorranno rifarsi un po' della sconfitta di ieri con l'Athletic Bilbao, però chissà che non pesi un po' sulle loro gambe. Ce lo auguriamo. Davidone dice: per quanto riguarda Suzuki, è una buona notizia il suo ritorno. Quando sarà pronto io consiglierei di farlo giocare. Lo vendiamo, pigliamo i nostri 40 milioni e mettiamo Corvi in porta. PS, per fortuna abbiamo pareggiato col Genoa, così mi sono sentito svincolato dal mio fioretto. Ricordi? Sì, non l'avevo letto la settimana scorsa. Aspetta che lo vado a ripescare. Dunque, era sempre giovedì, perché tu avevi fatto un fioretto. Ed eccolo qua. Perché ti avevo chiesto, se vinciamo cosa fai? Tanto io sapevo, Davidone, che non... Cioè, noi non siamo ancora maturi per un filotto così, e va bene così. Allora, lui ha detto: il mio fioretto sarà quello di evitare per una settimana, dalla sera di domenica fino al pomeriggio della domenica di Atalanta-Parma, di toccare qualsiasi fetta di prosciutto. Io l'avevo ampliato a tutti, lo volevo ampliare a tutti i tipi di salumi. Ti è andata bene, dai, te li sei potuti magnà questa settimana, e comunque con un buon pareggio. Allora, Filippo dice: mi spiegate come mai la società non acquista mai in anticipo e sempre verso la fine del mercato? Poi ci vuole tempo per integrare i giocatori. Kraus è per questo caso, è per caso sempre alla caccia di affari per spendere poco. Ieri ho visto Skjelderup contro la Juve, sarebbe stato un bel giocatore per il Parma, peccato che da noi con questa società non arriverà mai nessun bel giocatore, dice Filippo, che critica la società. Insomma, non esagerare, qualcosa di buono è arrivato. Allora Skjelderup il Parma lo vuole, è il Benfica che non te lo dà. Mourinho l'ha detto, è un elemento importante, fa fatica adesso a cederlo. Ma l'anno scorso era arrivato Vogliacco all'inizio, per dire. Adesso non mi ricordo, poi nel mercato estivo non è facile per nessuno il mercato, le trattative sono molto complicate. Vediamo cosa riuscirà a fare la società in questi 10 giorni, dove di solito poi è più semplice arrivare in fondo. Ecco, infatti qui mi chiede un altro ascoltatore: mi potresti spiegare o fare una tua interpretazione del perché per noi il mercato è sempre una fatica improba rispetto a qualsiasi altra squadra? Ma è una cosa oggettiva, ogni sessione estiva invernale non siamo mai proattivi, ma l'idea che diamo sempre di una fatica incredibile. È un po' quello che ti stavo dicendo, si cerca anche di far conciliare, secondo me, più esigenze, che sono quelle di prendere un determinato tipo di giocatori per quella che è una filosofia della società, e questo diventa una cosa complicata. Poi puoi fare il colpaccio, come l'hai fatto in alcuni casi, invece puoi fare magari delle minusvalenze. Era stato così con Mann, ma forse lì andiamo un po' troppo indietro. Però è calzante invece la storia di Lovic, preso l'anno scorso, pagato si dice meno di 6 milioni in realtà, però venduto adesso una cifra di 3,5-4, hai limitato, diciamo, la perdita, ecco. E non è solo il Parma che ha difficoltà poi a concludere. E se viene convocato Mikolajewski per l'Atalanta sarebbe un valore aggiunto per l'attacco, dice Dietrich dall'Albania, che salutiamo tra l'altro. Non so, Dietrich, c'è anche il volo Parma-Tirana adesso, quindi quando vuoi, se tifosi del Parma in Albania sono anche avvantaggiati. Poi non so quanto tu sia lontano da Tirana, però questa può essere una bella cosa per te e per altri che speriamo siano tanti. Mikolajewski, guarda, so che se ne è già parlato, sentivo la puntata di ieri credo con Marco Balestrazzi, bel prospetto. Io l'ho visto giocare nelle amichevoli estive, piano, nel senso che giocare in prima squadra in Serie A è veramente tutta un'altra cosa. Poi magari lo si può anche convocare, vediamo chi resta, chi non resta. Adesso c'è Cutrone, voglio dire, come vice Pellegrino c'è Djuric più che Cutrone, Benedicia, penso che i giocatori ci siano. Mikolajewski lasciamo un attimo crescere, non è che abbia fatto sfracelli anche quando è andato a giocare altrove. Poi, ecco ancora, il nostro miglior acquisto sarà Mikolajewski, proviamo a buttarlo dentro, vediamo cosa succede. No, si può anche provare, però non diamo troppe, non riponiamo troppe aspettative in questo ragazzo. Allora, e qui ancora, noi aspettiamo gli ultimi giorni per avere sconti sul cartellino. Beh, un po' lo fanno tutti questo, quando è possibile, ma devono collimare tantissimi interessi, è molto difficile il mercato di gennaio, perché chi ha i buoni se li tiene, ricordatevelo sempre. E quanti flop nella storia del Parma al mercato di gennaio, veramente in pochi hanno dato una svolta. Allora, Rino dice: l'Atalanta, tenuto conto della partita di ieri, penso che il Parma abbia delle possibilità per portare a casa minimo un pareggio. No, ma il Parma ha la potenzialità di pareggiare contro chiunque, questo è un dato di fatto. Ah, oggi compiono gli anni Gedeone Carmignani e Ide Toshi Nakata, ci ricorda il nostro amico Luca. Non sapevo che fossero nati lo stesso giorno, sai? Bello, tra l'altro protagonisti della Coppa Italia 2002. Do una piccola anticipazione della nostra programmazione, molti saranno contenti perché dopo il grande successo dell'autunno scorso torna Rivediamoli Parma Calcio Story dal 2 di febbraio. Mi è venuto in mente perché uno speciale che abbiamo recuperato dall'archivio è quello sulla vittoria nella Coppa Italia 2002 proprio con Carmignani e Nakata, quindi ve lo anticipo già dal 2 febbraio. So che il 2 febbraio c'è proprio la prima serata in contemporanea con Parma-Juve, quindi, ma stiamo cercando di fare tante repliche, comunque poi trovate tutto on demand. Però ecco, tornano queste 4 puntate, facciamo così un blocco di 4 puntate con diversi speciali sulla storia del Parma Calcio, molto molto belli, un tuffo nel passato. Poi ripeto, era stata, pensate, l'anno scorso una delle trasmissioni, se non la trasmissione più seguita di tutto il nostro palinsesto, quindi grande successo grazie a voi e grazie alla storia scritta dal Parma Calcio e narrata da TV Parma nel tempo. Roberto dice: non si può ragionare solo sulla classifica, dobbiamo giudicare anche le prestazioni che sono nettamente insufficienti, vedere le ultime partite come sono state vinte. Ricordo che il campionato è ancora lungo. No, questo è vero. Nessuno pensa di essere già salvo. L'abbiamo detto anche lunedì sera a Bar Sport, l'ha detto bene Marco Media. La parte destra della classifica, il Parma è primo insieme ad altre società di quella classifica, ma sono tutte in ballo. È tagliata molto bene la classifica, eh? Nel senso che poi dopo lo commentiamo con i nostri ospiti. Cioè, da una parte chi si deve. Cioè, quelle a destra sono quelle che sono in lizza per salvarsi, e secondo me nessuna a sinistra invece rischia di retrocedere. E quindi è vero, hai più 6, ma è lunga, può succedere di tutto. Basta un filotto negativo, un filotto positivo di qualcuno, non facile, però ci può stare, cioè, non sei assolutamente al sicuro, sia chiaro. Bisogna tenere un po' il passo, così, prendere il pareggino quando non si può vincere, secondo me, e cercare sempre, cioè, cercando di limitare i danni, secondo me l'obiettivo lo raggiungi. Poi dopo che ci si diverta poco, è un dato. Grande Alberto, grazie, un programma bellissimo. Davide, ne sapevo che ti avrebbe fatto piacere questo annuncio. E dai, però bello oggi Gedone Carmignani, grande, mitico Gede, sempre stupendo ricordarlo, quella coppa e poi il adesso guarda, facciamo così, adesso lanciamo il servizio, chiamiamo Beppe Milano e io intanto mando un messaggino di auguri a Gedeone, dai, il minimo che posso fare. Grazie Luca che me l'hai ricordato. 14 gol fatti e 23 punti in classifica, se non è un record poco ci manca. Il Parma ha ottimizzato al massimo le sue marcature, solo quelle contro la Roma e il Bologna non hanno portato punti. Gran parte del merito è della fase difensiva, il dato dei 22 gol subiti dopo 21 giornate è il migliore del Parma in Serie A dal 2004-2005, come rileva la Gazzetta di Parma. Superata la stagione 2010-2011, 25 gol subiti dal Parma di Pasquale Marino, uno arrivato con la fama di offensivista ma che non riuscì a far breccia nei cuori dei tifosi gialloblu e in primavera venne esonerato. Tifosi che oggi si dividono nei giudizi su Carlos Cuesta, anche se il suo indice di gradimento è in crescita seppur lenta. Anche il suo Parma piano piano migliora, ma ancora stenta a trovare soluzioni offensive convincenti. La società sta lavorando per aggiungere qualcosa con il mercato invernale, sperando che possa dare più di quel che non ha dato, almeno fin qui, quello estivo. Brici è stato impiegato con una certa continuità e ha reso in maniera soddisfacente, più altalenanti gli altri che hanno avuto uno scarso minutaggio. Sul fronte delle trattative, il possibile scambio Luvumbo-Cutrone con il Cagliari resta in stand-by e sull'attaccante del Parma si registra anche l'interessamento del Sassuolo. Il Parma, comunque, alla luce di quanto visto finora, non sarebbe intenzionato ad esercitare il diritto di riscatto a fine stagione e il classe 98 ex Como ha sempre meno spazio nelle scelte di questa. Ieri intanto il norvegese Skjelderup ha giocato titolare nel Benfica di Mourinho che ha perso contro la Juve. Il Parma continua a seguirlo ma la trattativa è complicata, così come quella per Azic dei bianconeri. Sempre nel mercoledì sera di Champions League, l'Atalanta, avversaria domenica dei Crociati, ha perso in Champions 3-2 a Bergamo contro l'Athletic Club di Bilbao, dopo essere passata in vantaggio. Contro il Parma, ha detto Palladino, voglio una squadra che sappia capire meglio i momenti della partita. Questa, insomma, è avvisato.
Palla in tribuna.
E insomma, sarà una partita interessante. Tutti i temi, questa e il mercato, che saranno affrontati questa sera. Nuova puntata di Calcio e Calcio alle 21 con Maddalena Ferroni, Isabella Andreoni, Luca Ampollini e lui ovviamente, Giuseppe Milano. Ciao Beppe!
Buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna, ben ritrovati.
Prima di focalizzarci proprio sui contenuti degli ospiti della puntata, come allora qui c'è, molti dicono sì, attenzione perché ok, bene i punti, però il gioco latita e poi non è che siamo già salvi, c'è molto da stare attenti e da soffrire. Io dico da un lato bene perché almeno abbiamo sempre degli argomenti.
Vabbè, assolutamente sì, insomma. Ci sta che dopo la partita con il Genoa uno comincia a guardare il bicchiere, no? Per capire se è più pieno o più vuoto.
E a fare le tabelle anche, non lo so.
Le tabelle comunque, sai, facciamo una cosa, facciamo passare queste tre partite terribili, sì, esatto, come hai già raccontato tu all'inizio, e poi dopo scateniamo Luca Ampollini con le tabelle, perché su queste tre partite ti giochi la tripla, perché può succedere di tutto e cerchi anche di essere ottimista. E hai 6 punti di vantaggio, ne avevi 8, non hai fatto una partita stratosferica, però hai mosso la classifica, hai fatto il terzo risultato utile consecutivo, che in questa stagione era una chimera. Bisogna prendere così, il Parma abbiamo capito che non ci regalerà quelle fiammate, quelle emozioni, quel filotto. Vedete tu, Alberto, pensare a una vittoria sarebbe stato, visto l'andamento del Parma, davvero un grande regalo ai tifosi, un grande regalo anche alla classifica. Questo è il campionato, un campionato, come dicevi ancora tu, spaccato a metà, e nella metà nostra dobbiamo vincere lo scudetto, ovvero arrivare primi della parte destra della classifica. Difficilissimo, perché la concorrenza è tanta, ma ci si può provare. Come, mi raccomando, bisogna cercare di guardare le spalle, perché questo trittico difficilissimo potrà capire davvero se siamo già nel mare della tranquillità, della pancia della classifica, oppure, ahimè, cominciamo a essere risucchiati sotto, visto che alcune squadre corrono, e corrono forse in questo momento più di noi.
C'è da correre anche sul mercato, dicono in tanti tifosi. Beppe, mancano 10 giorni, ancora il Parma non ha praticamente preso nessuno, insomma, anche questo è un tema caldo per i tifosi, comprensibilmente, perché qualcosa manca dalla vita in su in questa squadra.
Manca sicuramente, manca un centrocampista, manca qualcosa da aggiungere in attacco, perché non credo che il Parma punti in un recupero di Frigan per la fine della stagione. È troppo complesso il recupero dell'attaccante, e quindi qualcosa ci sarà. Secondo me tutto si blocca con il futuro di Cutrone. Se Cutrone va via, allora lì si potrà operare sul mercato. Se Cutrone resta, perché alla fine concretamente non ci sono situazioni favorevoli e per l'attaccante e per il Parma, allora tutto rimarrà così. Ma credo che soprattutto a centrocampo si stia cercando qualcosa, anche se insomma le soluzioni di questa mi sembrano chiare, però bisogna tutelarsi da possibili infortuni, e abbiamo visto già più volte le emergenze che ci sono state nel nostro assetto nella parte mediana del campo. Staremo a vedere, qualcosa il Parma farà. Siamo abituati nel mercato di riparazione a vedere tutto a fine corsa, quando ormai siamo al conto alla rovescia del mercato. Vediamo che cosa succederà di nuovo. Ormai penso che comunque dal Portogallo non arriverà più nulla.
Molto difficile la pista. Tutti i temi che affronterete stasera, Beppe, con chi?
Stasera, beh, hai detto la squadra, a cui aggiungo anche Luca Ferrari. In studio con noi ci sarà Carmine Franzese, procuratore, ex calciatore, quindi insomma qualcosa ci può dire, visto che lui comunque qualche scheda in questi giorni la sta facendo per la sua società. Avremo un giovanissimo collaboratore della Gazzetta, Marco Razzi, ma in collegamento avremo anche Nicolò Schira. Faremo un punto con lui approfonditissimo sul mercato, visto che è uno di quelli che insomma, assieme a Di Marzio, che mastica e vive proprio di mercato e di voci, e quindi sicuramente ci potrà dare qualche indicazione di più sul Parma. Mentre a casa Ferrari tornano Rico e Barros, io parlo parmigiano, quindi cercheremo un attimo di stemperare la tensione in vista di questo trittico, che con l'Atalanta sarà molto complesso da vivere.
Beppe, grazie, allora buona trasmissione stasera,
grazie,
ore 21.
Saluto a tutti. Ciao
Beppe, grazie. Allora, qualche messaggio. Ampo 60 scrive: le società aspettano il mercato per avere sconti o fare il colpaccio, ma agire prima sarebbe meglio. Il Lecce e la Fiorentina hanno agito subito. Vedremo, ma spero in un centrocampista di qualità. Come dice Remo Gandolfi, ce la faremo a vedere sulle fasce giocatori che non siano a piede invertito. Poi, allora, stiamo con i piedi per terra, scrive Pippo. Finora siamo in credito con la fortuna, ben al di là dei nostri meriti. Società Immobile, speriamo bene. Allora Luca mi dice che tra un mese iniziano le gare di ciclismo, le aspettiamo con ansia, caro Luca. Torniamo invece sul calcio, adesso mi si è qui impallato il allora, ecco qua. Buongiorno, si parla molto di Mikolajewski, ho visto 5-6 partite della primavera, a mio avviso è un buon prospetto, bel tiro, sa giocare spalle alla porta, veloce ma non velocissimo, non molto forte di testa e di fisico. Credo però che se non lo convocano in prima squadra è perché ha bisogno di mangiare qualche pagnotta. Un altro forte di quella squadra è Trabucchi, leggo che andrà in prestito in C, anche lui deve mangiare qualche pagnotta. Daniele: sì, Valdolomiti Bellunesi, squadra di Serie C, e gli farà solo che bene. Cagno scrive: ero convinto che la Fiorentina non fosse in lotta per non retrocedere, quindi 6 punti sul Lecce sono quelli da calcolare. Con Di Francesco valgono 8-9, e ride. Quasi tutti fanno gli acquisti a fine mercato, non solo il Parma. Sulla Fiorentina anch'io l'ho sempre detto che si sarebbe ripresa, dai. Allora, Panetta dice: Alberto, alla fine si scopre che anda giù la Lazio, altro che Fiorentina. Castellanos via, Guendouzi via, Romagnoli via, e poi ci preoccupiamo noi, c'è sempre di peggio, con le faccine che ridono. Per la salvezza molto passa da domenica, dice Marco. Lecce contro una Lazio devastata e Fiorentina contro il Cagliari. Se vincono sarà salvezza da sudare molto. In previsione di questa eventualità meglio rinforzare qualche reparto. Luvumbo, no grazie. Gianmarco, per la precisione. Micolesi ha già 20 anni. Se è buono dovrebbe già essere fra i pro da 2 anni almeno, ma speriamo bene. Sì. Hai detto bene il concetto che ho cercato di esprimere io, dai, su Mikolajewski. Abbiamo sempre la tendenza a farci ammagliare così, no? Da calma invece. Stiamo calmi perché i giocatori li vedono, ne hanno il polso, li conoscono bene. Poi qualcosa sfugge, per carità, c'è sempre l'eccezione. Chi lo sa. Abbiamo la prima pubblicità, giusto Simonetta? Sì, allora andiamo in pubblicità che poi abbiamo un altro ospite, tra poco.
Palla in tribuna. Mal di testa da rate esagerate, disturbi gastrici da mancanza di liquidità, ansia da bollette scadute. Il rimedio, il prestito che ti cura.
Cap Service è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura, libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Hai sentito la novità? QC Salso Maggiore ha aperto le sue porte nell'incanto dello storico Palazzo Berzieri. Vasche panoramiche, saune, salotti profumati e suggestivi percorsi sensoriali ti aspettano per regalarti un'esperienza di puro benessere. Prenota la tua fuga di relax sul sito qcterme.com.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci qua, allora, messaggio di un ascoltatore che dice: noi abbiamo una partita complicata, ma anche le altre non hanno tanto da ridere. Inter Pisa, Como Torino, Fiorentina Cagliari, Lecce Lazio, Verona Udinese, anche Sassuolo Cremonese. No, ma infatti, ma tutte vanno giocate poi. Di tutto ciò parliamo col prossimo ospite, l'ex calciatore professionista Roberto Bucchioni. Ciao Roberto.
Buonasera e grazie dell'invito.
Allora, a bruciapelo, prossime tre partite contro Atalanta fuori casa, Juventus in casa, Bologna, il tuo ex Bologna, a Bologna. Dov'è che il Parma deve cercare di fare punti? Cioè, allora, il Parma cerca sempre di fare punti, ma secondo te dov'è che si può portare a casa qualcosa?
Allora, io penserei già da domenica a Bergamo, perché l'Atalanta poi ha l'altra partita, l'ultima partita di Champions, quindi vero, probabilmente un po' di turnover possa essere che lo faccia, quindi io penserei già a farli subito. Poi ovviamente si possono fare sempre con tutte le squadre, pensiamo quando il Parma ha pareggiato a Napoli.
Poi con la Juve in casa, cioè la Juve è sempre una partita a sé, quasi un derby almeno per il Parma, per come lo si sente.
Esatto, molto esatto. Ostico. Anche l'anno scorso poi il Parma, infatti, ha battuto la Juventus e da lì è partita, diciamo, la salvezza delle ultime giornate. Quindi è difficile in Serie A dare per scontati alcuni risultati. Ci auguriamo che il Parma faccia già risultato da domenica a Bergamo.
Roberto, visto che non ci eravamo ancora sentiti quest'anno, mi dici un po' che idea ti sei fatto di questa e del suo Parma in generale?
Allora, io ne ho viste diverse di partite del Parma e devo dire che di questa mi piace molto l'umiltà, e presumo derivante dall'intelligenza che ha avuto lui, di adattarsi al calcio italiano. Probabilmente non è neanche il suo modo di intendere il calcio, perché gli spagnoli, insomma, poi avendo allenato l'Arsenal, probabilmente anche altre idee, però si è adattato molto al calcio italiano, che è risultato dipendente, ecco, diciamo. Il Parma ha il secondo peggior attacco, però una delle migliori difese degli ultimi, adesso vado a memoria.
Sì, è la miglior difesa per il Parma quando c'è il campionato a 20 squadre, non ha mai subito così pochi gol, parliamo dal 2004.
Esatto, con solo 22 gol, esatto, subiti, penso che abbia 10-11 squadre che ne hanno subiti di più, quindi sì, secondo me questa sta facendo un buon lavoro. Probabilmente, ripeto, non è proprio la sua filosofia di calcio questa, che sappiamo che gli spagnoli magari hanno un'altra idea, però si sta adattando molto al risultato, ai giocatori che ha, e insomma penso che tutti alla 21esima giornata avrebbero firmato per trovarsi a più 6 sulla zona retrocessione.
Eh sì, è proprio così. Poi il campionato è lungo, però intanto questi sono i punti, questo è lo stato delle cose. Si parla tanto di alcuni giocatori, insomma, chi ha dato di più, chi ha dato meno. Pellegrini innegabilmente, Mandela Keita, sempre un po' un punto di interrogativo invece Adrian Bernabé. Come lo stai vedendo e secondo te che tipo di giocatore è? Perché ormai lo si può, insomma, giudicare in maniera abbastanza compiuta.
Ma Bernabé è sicuramente un giocatore di talento, ha grandi qualità, va messo anche nelle condizioni, ma non sto dicendo che il Parma non lo stia mettendo, è sicuramente un giocatore con caratteristiche un po' più offensive, secondo me avrebbe anche il filtrante, la palla gol per gli attaccanti, a volte viene giocato un po' più arretrato nella metà campo, quindi insomma si sta adattando anche lui a quello che è il campionato del Parma e a quello che è la struttura della squadra. Per me il Parma, insomma, ci sono tanti altri giocatori importanti, ovviamente lui è forse quello con la qualità maggiore. Mi piacerebbe sottolineare che con il rientro di Circati la difesa ha trovato una solidità.
È vero, è vero. E con un Valenti che, nonostante qualche amnesia, tutto sommato, cioè anche a parità di condizione, aveva tolto il posto a Ndiaye, che è stato.
Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Io, infatti, per me ha grandi meriti il mister questa, perché insomma sta cercando e secondo me ci sta riuscendo ad avere tanto da tutti i giocatori.
Sì. No, no, è vero, assolutamente. Preferisci la difesa 4? Primo tempo col Genoa, per intenderci, o la difesa 3 che poi difesa 5 via per il Parma?
Ecco, esatto, io preferisco tendenzialmente la difesa 4, però insomma ripeto, l'Italia, poi per squadre come il Parma di questa classifica si fa anche fatica magari a adattarsi veramente molto, anche se mi sto ripetendo, a quello che è il risultato, quindi
sì, sì, verissimo.
Insomma il Parma è nelle condizioni di dover fare il miglior punti, tanti punti e il prima possibile. È chiaro che magari, ripeto, a volte lasciare più del 70% di possesso palla agli avversari non è proprio la filosofia di questo di questo allenatore, che però, ripeto, con grande intelligenza si sta adattando a quello che è il calcio italiano. Ricordiamoci che ha solo 30 anni, ecco, voglio dire.
Sì, 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 è vero. Dimostra di essere molto più saggio però di tanti suoi colleghi.
Assolutamente, a me piaceva anche veramente il modo che ha di rapportarsi con i propri giocatori, con gli avversari, anche con l'arbitro. Mi sembra mai fuori le che non ne ceda, mai fuori le righe, quindi mi piace veramente tanto. È stata una piacevole sorpresa perché, ripeto, magari certe tipologie di giocatori, di allenatori che arrivano da filosofie di calcio diverse sono un po' integralisti, e lui ha dimostrato veramente grande intelligenza.
Dal mercato, secondo te, cosa servirebbe? Che profili servirebbero a questa squadra per migliorarla?
Ma secondo me sicuramente io preferirei anche un attaccante da affiancare a Pellegrino, oppure magari, allora Pellegrino sicuramente è un giocatore più d'area di rigore, perché ovviamente non è un contropiedista e giocare abbastanza bassi come gioca il Parma non ne mette in evidenza le caratteristiche. Ci vorrebbe un giocatore che possa aiutarlo ad allungare la squadra e magari a fare anche dei cross, perché poi di testa, come ha fatto l'anno scorso con la Juventus, insomma, sappiamo tutti che ci sa fare.
Serve qualche cross in più dal fondo, come dice Remo Gandolfi?
Direi di sì, proprio per mettere in evidenza le caratteristiche di Pellegrino.
Sì, assolutamente. Roberto Bucchioni, grazie mille per essere stato con noi. Roberto, a presto, grazie.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, grazie. Allora, qualche messaggio. Dai, basta con sto Mikolajewski. Ma di cosa stiamo parlando? Mi sembra la folla di chi parla ancora di Benedicak. L'hai detto tu, caro radioascoltatore. Poi, allora. Propongo Pecchia per il reparto offensivo, ci teniamo questa per la difesa, ma chi arriverà per il centrocampo? Dice Stefano. E Enrico invece scrive: il Parma credo che alla fine prenderà solo un esterno di sinistra per sostituire Lovi, che per creare una coppia con Valeri. Penso che la società non abbia in mente nessun altro giocatore in altri reparti, almeno per il mercato di gennaio, contando forse anche sul recupero veloce degli infortunati e nel rilancio di Andrei Coristagno. Guarda Enrico, io ti posso dire che quanto mi risulta, insomma, c'è la ricerca comunque di un esterno offensivo, trequartista. Poi dopo, non ti so, adesso in questo momento, 14:33 di 22 gennaio, non c'è alcuna certezza. Sì, anche sull'esterno sinistro penso che sia auspicabile. Altro messaggio: bisogna andare a giocare Cremaschi, Plicco, Trabucchi e Benedicci, che prendere due cursori laterali per fare corsa a Pellegrino. Plicco intanto, scusa, Trabucchi si va a giocare. Plicco è vero, un po' rimasto lì quasi nel dimenticatoio. No, Cremaschi penso che il Parma lo terrà. Vediamo un po'. Ciao Pietro Ferrari, nuovo ospite, eccolo qua, ci sei, giusto? Sì.
Sì, sì, eccomi, ciao Alberto, ciao a tutti, buongiorno.
Collaboratore della Gazzetta di Parma, lui che si sobbarca il prendere, il raccogliere le opinioni fuori dalla curva dopo le partite, ti leggiamo sempre poi sulla Gazzetta. Dopo il Genoa, come erano gli umori?
Buoni, direi buoni in generale.
A parte umidi.
Umidi moltissimo. No, gli sguardi sono in queste settimane migliorati molto, dai, visto che comunque sono arrivati dei punti pesanti.
Alla fine van bene tutti i ragionamenti, i progetti, ma ci vogliono i punti, non c'è niente da fare, l'abbiamo sempre detto, dai.
Assolutamente, nel senso, poi come arrivano, perché nel senso, più arrivano più si gioca un po' tranquilli, soprattutto anche i tifosi vanno un po' più sereni allo stadio, e infatti sia già dall'inizio della partita che verso la fine ci sono degli sguardi, degli animi un po' più sereni. Poi ancora presto, non siamo qui a festeggiare nulla, però sono arrivati punti pesanti, il pubblico di questo lo vedo soddisfatto, lo sento soddisfatto, e insomma in generale i discorsi sì. Sono spesso sull'osannare la nostra fase difensiva.
L'indice di gradimento di questa com'è? È in rialzo? Ho detto che è in rialzo nel mio servizio, insomma penso che sia più o meno così sentendo in giro.
Sì, no, ti confermo Alberto, io quando ho fatto spesso questa domanda in queste settimane ai tifosi, perché insomma è anche interessante capire cosa ne pensano, e tutti quelli a cui l'ho chiesto nell'ultima uscita col Genoa, nella partita casalinga nostra al Tardini, mi hanno detto sì, dobbiamo migliorare dal punto di vista offensivo, grande difesa, ma assolutamente super fiducia al mister, perché i ragazzi si vede che lo seguono, che il gruppo è compatto, quindi insomma il pubblico è totalmente, in questo momento, da quello che ho potuto percepire, dalla parte dell'allenatore.
Sì.
Te lo confermo. È in rialzo.
Questa è una buona cosa, e adesso ci si attende qualcosa dal mercato. Chiedo anche a te cosa servirebbe di più urgentemente.
Secondo me, io so, come hai letto tu, come abbiamo letto tutti, abbiamo sentito tutti, si parla di Zito Luvumbo, che magari è un ragazzo che ci può portare in quel ruolo qualcosa. Più che altro ci sono dei giocatori fondamentali come Ondrejka che ancora non si sono espressi al loro massimo perché hanno avuto un infortunio lungo. Se davvero, come si dice, come è molto probabile, saluteremo Cutrone dopo soli pochi mesi, c'è da capire se lo andiamo a sostituire con qualcuno, ecco. Magari proprio anche molti tifosi me l'hanno detto, perché è chiaro che Pellegrino è indiscutibilmente il nostro bomber, è un giocatore che il pubblico adora. Diciamo che quando lui deve rifiatare, l'ultima volta è vero, è entrato Djuric, che magari anche sotto certi punti di vista ovviamente caratteristiche simili, però forse una punta in più darebbe, certo deve essere una punta che comunque magari ci mette l'impegno di Cutrone, che ce l'ha sempre messo, però Cutrone è uscito un po' dai radar anche del nostro allenatore, sotto un certo punto di vista gioca sempre meno, quindi non lo so.
Allora, tra l'altro, a proposito di attaccanti, ieri Frigan ha postato delle storie in cui mostrava di lavorare all'Isokinetic di Bologna, centro famosissimo, non fosse altro perché ha riabilitò in tempo di record Roberto Baggio più di una volta, tra l'altro. Sì, adesso anche qui piano, perché non è che può arrivare Frigan, a parte che ammettiamo di non conoscerlo, però viene da un infortunio lungo. Potrà magari dare un piccolo apporto proprio nel finale di campionato, ma anche qui senza pressioni. Abbiamo già detto all'inizio che a Collecchio si è rivisto Suzuki, ma è andato più che altro tra i compagni, poi pian piano, insomma, ma può guarire con tutta calma, in tutta serenità. Stavo cercando un articolo, adesso non trovo più, per cui il Parma, secondo i dati Opta, ha il 9% di possibilità di retrocedere, insomma, quindi buono. Anche le statistiche ci danno ragione. Chi vedi tu al momento come favorite per la Serie B?
Come favorite per la Serie B? Adesso banalmente dico che semmai la Fiorentina, che è ancora troppo presto per dirlo, però mi sembra in netto, come posso dire, in netto si sta ristabilendo, insomma. Quindi secondo me la Fiorentina, come secondo molti, a fine campionato si salverà.
Sì.
Non vedo benissimo Pisa e Verona, non solo e tanto per i punti in classifica, ma sono squadre che anche quando fanno una partita dove riescono un po' di più a imporre il loro gioco, a fare qualcosa, non hanno una mentalità che gli permette poi di ottenere punti pesanti. Quindi Pisa e Hellas le vedo tra le favorite a scendere.
Sì.
Dopo restano quelle lì, insomma, ci sono Lecce, Fiorentina e Genoa molto vicine, noi dobbiamo stare comunque a non rilassarci, perché non è assolutamente, come dici tu, poi noi ci prendiamo tutte le statistiche buone, tutti i punti buoni che abbiamo fatto, cerchiamo di stare il più tranquilli possibile, sì. Però insomma non dobbiamo rilassarci. Però ecco, a parte quelle due, sarà una lotta tra le squadre che sono lì, noi speriamo di non rientrarci, ecco, onestamente.
Sì. No, no, assolutamente. Pietro Ferrari, grazie per essere stato con noi, a presto.
A prestissimo, grazie a voi ragazzi.
Allora, stavo guardando proprio Isokinetic, il profilo, perché poi in realtà lui ripostava un reel dell'Isokinetic, beh, interessante. Adesso vi dico, corre, fa pesi, ma lo vedo già... lo vedo già bene, carica anche sul ginocchio. Bene, bene, dai. Freegan, vi posso garantire che si sta riprendendo. Dopo capiremo, poi c'è tutto il discorso dei contrasti del campo, un'altra cosa. Davidone scrive, se Valenti lo mettiamo contro Lookman domenica, lo prende dopo mezz'ora. A meno che non lo secchi prima di arrivare vicino all'area. Comunque dopo la probabile partenza di Cutrone, visto che nessuno vuole venire da noi, la società sembra abbia contattato Asprilla, allora sì che ci potremmo divertire, no? Lo troverai in Rivediamoli Parma Calcio Storia, Asprilla. Diego scrive, gente che critica questa per il gioco difensivo, la stessa gente che quest'anno chiedeva un allenatore tipo Nicola, e la prima esperienza d'allenatore e per ora siamo ampiamente salvi. Speriamo di salvarci, la prossima stagione sarà l'anno della verità per questa con maggiore esperienza. Vero, sono d'accordo su tutto quello che dici, caro Diego. Allora, adesso andiamo in pubblicità perché abbiamo Lorenzo Longhi che ci fa con cui facciamo una bella panoramica su un po' tutto il calcio e anche la Coppa d'Africa. Dai, che a giorni abbiamo lasciato decantare, ma non abbiamo tanto parlato qui in radio con voi. E vediamo un po' di rivivere un po' con lui, che è un attento osservatore del calcio internazionale, quello che è successo in quella assurda finale tra Marocco e Senegal. Pubblicità, a tra poco.
Palla in tribuna.
Renault Captur Full Hybrid E-Tech, a gennaio tuo in pronta consegna con 4.000 euro di bonus sul finanziamento e 2.700 euro di bonus E-Tech. Da 119 euro al mese, TAN 6,99, TAEG 8,31, anticipo 5.340 euro, 36 rate, rata finale 17.603 euro. Offerta valida con bonus sul finanziamento concesso da Mobilize Financial Services e solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, info e condizioni in sede.
Carevo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
La luce che ha cambiato per sempre la storia dell'arte arriva a Parma. Dal 14 febbraio al 31 maggio, al Palazzo Tarasconi, vivi l'emozione degli impressionisti. In occasione del centenario della morte di Claude Monet, i capolavori che raccontano 100 anni di luce, colore e modernità. Una mostra da vedere, sentire, ricordare. Non perdere questa occasione. Impressionisti, 100 anni di riflessi. A Parma, dal 14 febbraio al 31 maggio. Biglietti disponibili su Ticket One.
Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
Da Spaccio occhiali Vision sono arrivati i saldi. Grande risparmio fino al 70% sui tuoi nuovi occhiali da vista e sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici.
A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo insieme per l'ultima parte di trasmissione con noi il giornalista freelance Lorenzo Longhi. Ciao Lorenzo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Ripartiamo dalle cose più pruriginose, la Coppa d'Africa, perché con te insomma è bello parlare di calcio internazionale. Sto seguendo in questi giorni i possibili sviluppi. La federazione marocchina vorrebbe l'assegnazione a tavolino perché dice il Senegal ha abbandonato il campo, questo avrebbe configurato la sconfitta per 3-0 a tavolino. Bisogna capire, poi leggevo anche qui parere di avvocati, come si è configurato il tutto, cioè come è andata. Fatto sta che non so, è stata veramente una, non so, una tragedia, una farsa. Tu che chiave di lettura hai?
Io credo che
cosa
si possa definire il peggior spot possibile per la Coppa d'Africa e per il suo futuro. Questo perché già parliamo di una competizione indiscutibilmente molto interessante dal punto di vista calcistico e anche dal punto di vista sociale. Competizione però che ha un problema di fondo, è osteggiata da gran parte delle società europee, da tutte sostanzialmente, perché si gioca ogni due anni. Ecco, pensare che una competizione di questo tipo, per quanto rilevante, si giochi ogni due anni e poi vedere una fase finale, soprattutto una finale come questa, insomma, lascia abbastanza perplessi, anche perché ho detto sì, è il peggiore spot possibile, però dai, uscire dal campo, una situazione di questo genere, una sceneggiata,
di questo tipo ovviamente non fa bene a nessuno, ma lascia anche poi perplessi per quelli che sono poi i postumi della partita in sé, perché oggettivamente sì, il reclamo della federazione marocchina è del tutto comprensibile, ma non credo, non penso che avrà che avrà soddisfazione, diciamo così. Tuttavia poi uno può pensare anche al Senegal, prima sostanzialmente contesti tutto quello che è successo dal punto di vista arbitrale, poi alla fine lo vinci, alzi il trofeo e sei contento. C'è una certa ipocrisia in tutto questo, no? Perché allora quello che hai contestato prima è quello che in realtà poi alla fine ti ha consentito di vincere, nonostante tutto. Quindi di cosa stiamo parlando? Ecco, io credo onestamente che sia stato il peggior finale possibile di una competizione che altrimenti avrebbe avuto molto di più da dire.
Allora, io, a parte quella clamorosa uscita dal campo, vabbè, anche le scelte dell'arbitro, il VAR intervenuto a gara, cioè anche lì, vabbè, mi è sembrato una roba un po' sudcoreana, per tornare a storie di più di 20 anni fa, ma io ho trovato veramente assurda la faccenda dell'asciugamano, con questi raccattapalle mandati apposta a rubare la, cioè io questo l'ho trovato una cosa di una bassezza incredibile.
Eh sì, per quello appunto, cioè stiamo parlando della peggior finale possibile dal punto di vista di una serie di comportamenti di campo ed extracampo che davvero lasciano perplessi. Ma tra l'altro parliamo anche di un aspetto puramente di campo, il rigore battuto da Brahim Diaz in una finale, in un momento del genere, con una superficialità di questo tipo, insomma, sì, voglio dire, anche in questo senso qua parliamone, perché poi sembra tutta una cosa molto da Instagram, da Reel, no? Sì, puoi diventare il fenomeno, il campione, puoi portare dopo 50 anni la Coppa d'Africa al Marocco e la vuoi fare da fenomeno?
No, veramente.
Insomma, sono tutte state delle cose che onestamente lasciano pensare che alla fine la Coppa d'Africa si sia conclusa nel modo peggiore possibile, e si parli solamente di questa finale, con tutto ciò che è accaduto in maniera ridicola, e si è perso tutto ciò che è accaduto invece nel mese di competizione.
Verissimo, verissimo, sì, sono completamente d'accordo. Tornando a noi, questi italiani in Champions, insomma, così così, il Napoli sembra veramente un disco rotto quando fa la Champions League ormai. O le squadre di Conte, più che il Napoli?
Adesso, generalizzare si può, ma parliamo più del Napoli di Conte di questa stagione, che ha dei problemi oggettivi e fa veramente molta fatica all'estero. Conte è sempre facile per Conte parlare degli assenti, insomma Conte non è mai colpa sua, c'è sempre qualcosa, in buona parte ha anche ragione, tuttavia non ha motivo di parlare solo di chi manca per giustificare una prestazione e delle prestazioni, quelle del Napoli in Europa, oggettivamente molto deficitarie e che non hanno nulla a che vedere con quello che in genere il Napoli mostra in Italia. Non è una squadra europea, non è una squadra decisamente europea, evidentemente gli mancano, e questo forse è vero, i giocatori che la potrebbero rendere tale o che l'hanno resa tale negli anni di Spalletti, ma oggettivamente il Napoli europeo oggi è questo. C'è da dire che l'ultima tornata delle gare di Champions delle italiane, Juventus a parte, ha mostrato quello che è in realtà il livello del calcio italiano. Oggi la classifica ci dice che nessuna delle italiane è tra le prime 8 ed è forse la vera fotografia del calcio italiano, molto di più di quello che ci è stato detto e ci è stato raccontato negli ultimi mesi, quando c'era sempre l'Inter tra le prime 8, c'era l'Atalanta, che peraltro ieri ha dominato il primo tempo ed è stato incredibile vedere come abbia buttato via la partita nel secondo. Questo il Parma penso che possa fare tesoro, insomma. Sì. E il del Napoli abbiamo detto, l'unica luce è stata quella della Juventus, ma insomma anche lì a guardare la partita non è che sia stato poi tutto questo dominio, a parte il risultato. Ecco, il calcio italiano è quello, molto più rispetto agli spot che ci raccontiamo rispetto alla sua capacità di essere tra i migliori d'Europa, bene, non lo è.
Sono d'accordo, poi lo testimonia poi la storia delle nazionali, che abbiamo parlato più volte. Adesso ci avviciniamo pian piano a questi spareggi con la febbre che salirà, Lorenzo, inevitabilmente.
Sì, guarda, in realtà siamo ancora abbastanza lontani, direi, perché come accade normalmente in Italia, di queste cose ci si pensa 10 giorni prima, 15 giorni prima, quando è troppo tardi in realtà. Sì, e poi è vero che se sei arrivato lì per l'ennesima volta ai playoff, e quest'anno addirittura, questa stagione, ti sei trovato addirittura a godere del fatto che sei arrivato ai playoff, considerando già questo un risultato positivo, ti dà anche qui la fotografia di un movimento che dovrebbe rincorrere, ma è già troppo indietro. Quindi non è improbabile che l'Italia alla fine ai mondiali ci vada, però sarà difficile. Uno non può pensare di battere l'Irlanda del Nord così facilmente, e eventualmente anche nel caso dovesse arrivare in finale, anche la finale dei playoff ovviamente, sì. Intendo, non è detto che, nonostante l'avversario sia dal punto di vista del bevasone, qualunque esso sia, meno rilevante di te, che tu possa farcela. Insomma, io non la vedo molto positivamente.
No, anche perché giochi in trasferta, tra l'altro, la finale. Giochi in trasferta, tra l'altro, la finale, che comunque è un fattore. Più forse per le squadre di casa, cioè non è che magari toglie tanto all'Italia, che sa perdere bene anche in casa, per tradizione, ma magari dà qualcosa in più alle nazionali di casa, di solito.
Direi proprio di sì, però è anche vero che può riempire le stesse nazionali di casa di aspettative superiori, e insomma, quando sei in casa non puoi perdere.
Sì.
Oramai
sì.
L'Italia, lo abbiamo detto ed è vero quello che hai detto tu, Alberto, ha una certa reputazione nel fare figuracce anche sul suolo patrio, le altre magari un po' meno, però sai, chi non è particolarmente abituato a giocarsi mondiali magari arriva a una finale del genere con tutta la pressione addosso, potrebbe anche essere favorito, ma poi può trovarsi dei problemi anche a causa di questa pressione. Insomma, questi sono tutti aspetti che si capiscono nelle immediate vicinanze della partita, quando è più chiaro l'aspetto psicologico delle due formazioni, del pubblico stesso, e insomma quando si è davanti a ciò che sarà realmente la partita. Quindi insomma, quando si capisce bene il contesto.
Torno un attimo alla Champions League, perché con te ne abbiamo parlato tanto anche prima che entrasse in vigore questa formula. Ad oggi ti convince la nuova formula della Champions?
Guarda, tanto ero scettico all'inizio della formula, all'inizio della scorsa stagione, tanto alla fine devo dire che la trovo bene o male convincente. Però c'è da tenere presente una cosa, e secondo me andando avanti sarà sempre più chiara: alla fine le più forti cominceranno a diventare sempre quelle che troveremo tra le prime otto.
Mm.
Quest'anno lo vedremo già di più rispetto a come è stato l'anno scorso, e più avanti sarà ancora di più una situazione di questo genere. Quindi mi piace, devo dire, alla fine, pur essendo stato, come ti avevo detto, scettico all'inizio, sì, mi piace questa formula, la trovo abbastanza interessante, però è anche vero che, come si ragionava a quel tempo, a medio-lungo termine, quindi al termine delle otto partite, i valori vengono totalmente fuori, e a parte qualche sorpresa ai play-off, difficilmente non si qualificano le più forti.
Sì, tu dici, insomma, è ovviamente difficile è più difficile la sorpresa, ecco, la favola della piccola, che poi raramente arrivano lontani in Champions, però magari fanno più strada arrivando meglio dai gironi, è un po' più complicato, ecco così.
Sì, sostanzialmente sì.
Tornando al nostro campionato, a parte qui un radioascoltatore dice: leggo di un interessamento del Sassuolo per Cutrone, sarebbe ipotizzabile eventualmente uno scambio? Se sì, con chi? Non so se abbiamo a Sassuolo qualcuno che possa interessare al Parma, obiettivamente, come Parma cerca un esterno offensivo, ma il Sassuolo mi sembra che quelli che ha se li terrà. Così, proprio a
naso, gioca molto con gli esterni offensivi, quindi non penso proprio che abbia intenzione di cederli. Ne ha,
sì,
ma ne ha perché è grosso, li utilizza.
Sì, da Laurenti, e poi beh, c'è Berardi che è un po' marto colpito.
Sì, Berardi, Laurenti, se vuoi anche Pierini, Fadera, sì. Cioè, il Sassuolo ne ha diversi, ma non se ne priva.
No, è vero. Di Pierini si era parlato del Parma tempo fa, accostato al Parma già, ma in tempi lontani, non quest'anno. Mi sembra che, insomma, sì, come dici tu.
Poi,
dimmi.
No, proprio che altro c'è un aspetto per quanto riguarda Cutrone.
Sì.
Il Sassuolo in realtà ha almeno tre centravanti, dei quali gioca poi sempre solo uno, che è Pinamonti, ma ne ha altri due in rosa, che sono Moro e Schiellerup,
sì,
che non trovano mai spazio.
Sì.
Ragione per cui mi chiedo onestamente se non li dovesse vendere.
Sì, non ha molto
senso. Davvero ha senso, avrebbe senso un interessamento per Cutrone?
No, infatti. Penso anche, cioè, che dire, adesso non so se se ne va, ma
sì, adesso che dire, in realtà credo che stia per essere seduto o che sia comunque in vendita,
in parte.
Però insomma gli altri tre al momento sono lì e non giocano, e di quelli gioca solo uno.
Certo che qui noi, Lorenzo, sai, l'anno che lui è esploso con il Bari, il Parma gliel'aveva regalato, abbiamo fatto 6-7 mesi che qui era... cioè la pietra dello scandalo, no? Che dire, perché è regalato per 200.000 euro, poi faceva un sacco di gol, mi sembra un po' rientrato nel suo, ecco.
Beh, probabilmente aveva fatto bene su quei mesi lì,
sì. Dopo essere andato, cioè, al mondiale, è andato anche al mondiale,
anche il mondiale, sì. Esatto, però ma senza,
si vide che, si vide che era un si vide che era un quando entrò al mondiale si vide che era un giocatore di un'altra, cioè di un altro livello in negativo, ecco, rispetto a quel Marocco che stava facendo così bene al mondiale. Corsa salvezza, come la vedi invece, Carlo Lorenzo?
Si sta riprendendo e si riprenderà la Fiorentina, che tra l'altro sul mercato è anche attivissima, quindi se qualcuno poteva avere dei dubbi prima, no, adesso penso che non ne avrà più. La Fiorentina non è una squadra che retrocede. Tuttavia alcune cose si stanno delineando e io comincio a vedere un Lecce in caduta libera. Tra l'altro, fino a 5 partite fa, se non sbaglio, il Parma aveva un punto in più,
sì.
Adesso dovrebbero essere 6,
più 6,
quindi sì. Ne ha recuperati 5 in 5 partite, anzi ne ha prese 5 in 5 partite sul Lecce, che ha delle oggettive difficoltà anche per il suo modo di giocare, in combinato disposto con la rosa che ha a disposizione di Francesco. Insomma, è una squadra che sta facendo di tutto, secondo me, per riuscire a retrocedere. E quindi il Lecce, nonostante abbia più punti per esempio del Pisa e del Verona, oggi è la squadra messa peggio in tutto quel lotto. Le altre sono da vedere. La Fiorentina, scusate, il Verona non sta bene, non sta affatto bene. E il Pisa è tutto da capire, secondo me è una squadra che non ha, anche come rosa, la capacità di rimanere in Serie A. Tuttavia immagino che nessuno gli chiedesse molto di più, però
certo,
insomma
certo.
È la squadra che viene meno di più, va bene, perché ecco. Può retrocedere,
esatto. Ci dici un po' invece come sta andando il Modena, tu che sei modenese in Serie B, lo guardiamo sempre con un mezzo occhio, Modena, Reggiana.
Ma il Modena,
la Reggiana male,
sì, ma sono anche dei livelli un po' diversi, certo, anche per quanto riguarda gli investimenti che sono stati fatti inizio anno e le stesse ambizioni. Vero è che il Modena aveva iniziato un po' troppo bene rispetto a quanto realmente potesse valere, diciamo, in questo campionato. È una squadra che può tranquillamente fare i play-off e secondo me ci arriverà. È vero che ha avuto negli ultimi due mesi degli alti e bassi, con anche diversi bassi in realtà, che hanno un po' raffreddato un ambiente che a inizio stagione invece era caldissimo, perché realmente ci credeva, ma ci credeva probabilmente anche molto più rispetto al valore della squadra, che comunque è una squadra dai playoff buona. Adesso anche De Luca, che era un giocatore che infatti, probabilmente mancava allo scacchiere di Sottil, quindi insomma qualcosa di buono c'è.
Lorenzo Longhi, grazie mille per essere stato con noi. Noi rimangono sempre alla tua The Starlight, giusto?
The Spotlight,
scusami. Sai,
dopo mi leggete un po' dappertutto,
esatto,
nel caso.
Bravo, sulla Gazzetta di Parma.
Anche sulla Gazzetta di Parma, esattamente.
Lorenzo, grazie mille, alla prossima.
A voi, arrivederci.
Ciao, grazie, ciao. Sono concesso anche il lapsus sulla sua newsletter The Spotlight, mi raccomando. Allora, con tutto rispetto, Rio Gattuso continua a non definire un buon allenatore, parere personale. Poi, da tifoso dell'Arsenal, se non vince quest'anno la Champions non la vince più. E poi, che dire, per me giocatore balordo. Questo era il messaggio di Davidone. Che dire, è già a Lecce, giusto, bravo. Che dire, ecco, l'ho letto stamattina. Ma sì, per me sopravvalutato, adesso balordo no, sopravvalutato. Tutti i tifosi si lamentano di questa perché è difensivista. No, aspetta, allora, è scritto un po' male, lo interpreto. Tutti i tifosi si lamentano di questa perché è difensivista. Dire che tutti i tifosi si lamentano di questa perché è difensivista è abbastanza riduttivo. Si lamentano perché non c'è un minimo di fase offensiva. Beh, è l'altra faccia della medaglia, della coperta corta. Ciao, sono Chicco. Non ci siamo disfatti un po' troppo in fretta di Hernani. Credo che i prossimi che faranno la stessa fine siano bene che valenti, perché questi giocatori appena sbagliano un pallone vengono criticati, gli altri no, punto di domanda. Ci hanno fatto vincere tante partite. Non dimentichiamo il gol bellissimo di Valenti contro il Monza al 93esimo, che ci ha salvato dalla B. Solo per quello lo terrai a vita. E poi Benek prima dell'influenza sembrava quello più in palla dopo Pellegrino. Io farei un 3-5-2 con lui e Matteo, sempre che stia bene. Viva palla in tribuna e forza Parma. E su questo bel messaggio io direi che possiamo concludere la nostra ora insieme. C'è ancora ovviamente la puntata di domani, del venerdì, questa sera alle 21 c'è calcio e calcio, domenica la partita con l'Atalanta, collegamento alle 14.45 qui su Radio Parma, lunedì poi ancora palla in tribuna, bar sport, eccetera eccetera. C'è ancora calcio mercato mercoledì prossimo, mi fermo perché sennò poi vi do troppe informazioni e ci dimentichiamo tutto. Grazie Simonetta Collini in regia, grazie a voi per essere stati con noi e buon proseguimento con i programmi di Radio Parma.